File 3. Presentazione di Anna Bravo. L'interesse per una storia attenta alle emozioni, all'immaginario, ai sentimenti, al corpo, si è diffuso da molto tempo anche in Italia, rendendo familiare l'immagine cara a Marc Bloch dello storico orco, pronto a gettarsi sulle tracce di ogni presenza e esperienza umana. Riecheggiano questa visione le parole di Luisa Nuvoloni nella presentazione di Questo povero corpo di Giuliana Tedeschi. Aperte virgolette. Non hanno importanza né fatti né episodi. Arriveremmo a pensare che neppure ha valore che questa dolorosa esperienza sia stata vissuta nei campi di concentramento della Polonia, né che la data sia delimitata dagli anni 1944 e 1945. È il documento umano che qui ha valore. Chiuse le virgolette, aperta parentesi, ivi pagina 8, chiusa parentesi. Ma Giuliana scrive nel 1946, quando questa posizione è nettamente in controtendenza. Non solo la storia è ancora prevalentemente storia politica in senso stretto, ma la memorialistica del Lager, messa di fronte alle incredulità che cominciano a manifestarsi, reagisce con una volontà forte di certificazione, con la ricerca di un'esattezza e di un linguaggio quasi notarili. Sebbene la soggettività trovi, nonostante tutto, parole per esprimersi, non viene rivendicata e resterà a lungo fra parentesi. Giuliana la considera invece il cuore della storia. Senza rinunciare all'affermazione della verità, mostra il contesto soggettivo in cui quell'affermazione ha preso forma, un contesto spesso immateriale, ma non per questo meno reale, che interseca la trama dei fatti e a volte la sovrasta con la sua complessità. Per questo leggere gli scritti di Giuliana, rileggerli, ascoltarla, è un viaggio che va fatto e ripetuto. Il tono sommesso, intercalato da espressioni colloquiali e da venature di tenerezza verso le compagne più fragili, la lontananza dalla grande storia e la vicinanza ai piccoli destini, la forza del registro interiore sono comuni a altri scritti di donne, apparsi nel dopoguerra e nei decenni successivi. Ma per la sua estrazione sociale, la sua professione di insegnante, il suo amore per la scrittura, Giuliana offre anche un terreno prezioso di comparazione con i racconti dei suoi equivalenti maschili, intellettuali di classe media, giovani, ebrei e non, soggetti profondamente convinti del primato della razionalità, abituati a vedere nello spirito il terreno elettivo della resistenza alla coazione, nel corpo il luogo della debolezza, nella vicinanza fisica con gli altri una minaccia alla propria identità, quasi un pericolo di sperdimento nella massa indifferenziata. Fa in parte eccezione Primo Levi, che pur cercando sostegno nella grande cultura e nella grande poesia, evita atteggiamenti giudicanti verso i compagni diversi da lui. In Giuliana la razionalità è forte, ma non trincerata né disincarnata, e mantiene un legame stretto con la sfera dell'emotività e dell'immaginazione. La consapevolezza di sé è acuta, ma riconosce appieno quanto l'identità deve al rapporto con gli altri. Impossibile dire quanti occhi abbia aperto e quante volte sia stata citata questa immagine. Aperte virgolette. La vita delle prigioniere è come una maglia, i cui punti sono solidi se intrecciati l'uno all'altro. Ma se il filo si recide, quel punto invisibile sfugge tra gli altri e si perde. Chiude virgolette. Aperta parentesi, Giuliana Tedeschi, C'è un punto della terra, una donna nel lager di Birkenau, Firenze, la Giuntina, 1988, ma scritto nel primo dopoguerra, pagina 98. Impossibile non rilevare che la metafora della maglia rimanda a una pratica femminile. Quella del filo allude al legame del cordone ombelicale, che l'autrice ha vissuto ai due capi come figlia e come madre. Senza mitizzare la solidarietà fra prigioniere, Giuliana vede la vicinanza come un terreno di fusione, non soltanto di confusione. Da qui le viene, credo, la capacità di valutare in autonomia comportamenti che ad altri sembrano desolatamente inutili, umilianti, dannosi. Come l'abitudine diffusa fra i prigionieri di parlare e fantasticare sul cibo, aperte virgolette, masturbazione dello stomaco, chiuse virgolette, la stigmatizzano alcuni intellettuali e dirigenti politici. Come la fiducia spesso accordata alle voci che corrono per il campo annunciando prodigiose avanzate degli alleati, sbarchi, fine imminente della guerra, credulità regressiva e infantile che condanna i prigionieri a una tragica disillusione, dicono altri. Giuliana no. Per lei i discorsi sul cibo, soprattutto le ricette di cucina che si scambiano le donne, sono un modo per tenere in vita il passato e prefigurare il futuro, evocando un'abilità femminile che si spera di tornare a esercitare. Le voci sono uno strumento per mettere un termine, sia pure fittizio, al tempo infinito del lager. Passata una scadenza, se ne inventa un'altra, che sposta in avanti l'attesa e aiuta a sopravvivere. Trovo straordinario che in lager, dove la pressione esterna era tale da spingere quasi fatalmente alla semplificazione, qualcuna abbia saputo conservare, forse sviluppare, questo modo ricco e fine di vedere la realtà. Il fatto è che Giuliana non pratica il culto della ragione, ne è semplicemente una buona amica. Sa che far conto esclusivamente sulle sue modalità conoscitive, sulle sue risorse, sui suoi principi, sarebbe il massimo dell'irrazionalità. Sa quante cose, nella storia che si vive e in quella che si scrive, resterebbero fuori, ai margini, invisibili o fraintese. Per questo sceglie di aprire la pagina a quel che la ragione dogmatica liquiderebbe come deriva mentale e emotiva, come esilio dello spirito. È uno dei motivi per cui avvertiamo che il suo racconto ci appartiene e che noi gli apparteniamo. Anna Bravo.